With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Quando facciamo partire la live non lo diciamo.
Anzi, tipo in questo momento è già partita. Ok, siamo live.
E questa è la cosa migliore, questa è la cosa migliore delle live. Cioè, hai quei secondi iniziali nel quale effettivamente non c'è nessuno e non sai mai che cosa dire. Non è stata risolta questa cosa dei tool per fare le live. A meno che non fai, cioè l'altra soluzione è di mettere il countdown. Fai partire la live e la live c'è, che ne so, tipo 30 secondi di countdown. In quei 30 secondi arrivano le persone e quando finisce il countdown e tu inizi a parlare, c'è già qualcuno che ti sta ascoltando. Questa è l'altra alternativa.
Ottimo. Lo saremo anche per le prossime live, questo tips. Allora, dai, adesso siamo ufficialmente live comunque, quindi possiamo iniziare. Abbiamo il piacere oggi di essere in live con Raffaele Gaito, che per chi non lo conoscesse è un growth hacker che sperimenta tutti i giorni in prima persona con i suoi clienti questo tipo di metodologia e poi lo insegna. E tra l'altro noi abbiamo imparato tante di cui... delle cose che conosciamo anche attraverso lui, attraverso la sua academy, attraverso i suoi libri. Quindi per me è un piacere fare questa live. Poi ci siamo io e Lorenzo, il founder di Encode, e non poteva mancare anche Giuseppe, il nostro di Growth Hacker.
L'infiltrato.
Questa chiacchierata.
E poi il nostro Growth Hacker sotto insegnamento di Raffaele, perché fa parte del Growth Program.
Ovvio.
Tutto torna.
Sì, comunque. è bello quando dici Raffaele che sperimenta tutti i giorni, no? E mi immagino quindi in questo laboratorio con le provette, col fumo colorato, no? Che esce dalle cose, io che mischio ingredienti a metà tra uno stregone, no? Un alchimista e un chimico.
Beh, ma io sono sincero, quando penso a Growth Hacker penso un po' a uno scienziato pazzo.
Assolutamente, un po' di follia ce la devi avere, altrimenti non lo puoi fare questo lavoro. Assolutamente, hai ragione, perfettamente ragione.
Infatti, magari iniziamo introducendo appunto che cos'è il growth hacking, perché in questa live il titolo che abbiamo dato è la sperimentazione veloce contro l'arte della pazienza, perché noi anche in Encode parliamo tanto di prototipare velocemente con tool no code, sperimentare, iterare. E dall'altra parte tu hai recentemente scritto un libro che si intitola L'arte della pazienza. Quindi scopriamo questi due mondi partendo da che cos'è il growth hacking.
Ah, sì, certo, assolutamente. Guarda, il growth hacking, se volessimo spiegarlo in italiano, senza usare termini inutili in inglese, è una cosa, è un solo concetto, ed è sperimentare. Quello è. È quello che dicevi tu prima, no? Hai introdotto dicendo Raffaele sperimenta tutti i giorni, quella è la parola chiave quando si parla di growth hacking, è questa roba qui, è la sperimentazione. Quando le aziende hanno bisogno di innovare, per farlo devono sperimentare. E questo vale per i piccoli business, vale per i grandi business, vale per tutti, tradizionali, digitali, innovativi, meno innovativi, devono sperimentare, perché quello è fondamentale per sopravvivere, no? Proprio per evolversi, per crescere. Ecco, quando ti trovi di fronte a questa esigenza, che quindi devi sperimentare, fondamentalmente puoi farlo in due modi. O sperimenti in maniera, come dire, un po' più grezza, casuale, no? Randomica, ti organizzi così, quando c'è tempo, quando te ne ricordi, quando c'è voglia. Oppure decidi di farlo con metodo. Ecco, il growth hacking è questo metodo. Quindi quando vuoi sperimentare in maniera seria, per innovare, per crescere, per trasformare il tuo business, lo fai attraverso il growth hacking. Che significa sperimentare con metodo? Significa che arriva un professionista, una persona come in questo caso io, e ti porta in azienda questo metodo di lavoro. Quindi ti mette in piedi proprio un processo. Ti fa lavorare con i dati, ti fa lavorare con i giusti strumenti, ti fa lavorare con i giusti framework e modelli di supporto e così via. Questo permette di far sì che la sperimentazione non sia un quando ce ne ricordiamo lo facciamo, ma diventi un processo aziendale costante, perché non è che si sperimenta ogni tanto, si deve sperimentare sempre. È come se pensiamo ad altre cose, no? Se pensiamo al marketing, al customer care, alle PR, qualsiasi cosa ti possa venire in mente, no? Qualsiasi altro reparto aziendale, funzione aziendale, tu non lo fai ogni tanto, non lo fai quando te ne ricordi. Non dici, oh, venerdì facciamo un po' di customer care. Non dici, mi raccomando, la settimana prossima facciamo marketing. No, sono cose che tu fai sempre, fanno parte dei processi aziendali. Ecco, la sperimentazione dovrebbe essere approcciata allo stesso modo. Dico dovrebbe, perché non lo è molto spesso. Il modo per farlo è utilizzando questo metodo che appunto si chiama growth hacking.
Ottimo, molto interessante. Volevo agganciarmi a un discorso, perché noi parliamo anche nell'Academy, mostriamo come utilizzare dei tool, però se il tool non è accompagnato da un metodo, appunto, tu parlavi anche della scelta dei giusti strumenti per approcciare a un problema, non otteniamo il risultato sperato. Infatti a me viene sempre in mente, quando penso al growth hacking, una storiella che hai raccontato nel tuo primo libro, che secondo me rappresenta bene ed è facile anche da ricordare, che spiega come scomporre i problemi per arrivare a una soluzione diversa. Ad esempio, nel nostro caso, se il problema è quello di costruire un prodotto che ti permetta di vendere online, una soluzione potrebbe essere quella di crearlo in codice, però un'altra, scomponendo il problema, tu capisci che puoi farlo con altri strumenti che ottimizzano il risultato. E la storia che mi viene in mente è quella della competizione di hot dog, in cui il campione di questa competizione riusciva a mangiare tipo 25 hot dog in due...
53 hot dog
quello prima. Il campione in carica, diciamo, riusciva a mangiare 25 hot dog. A un certo punto è arrivato un ragazzo che è riuscito a mangiarne più del doppio. E quindi, come ha fatto a superare questo record? Semplicemente prendendo il problema, ovvero quello di mangiare degli hot dog, lui aveva a disposizione degli hot dog e una caraffa d'acqua da bere durante la competizione. Lui ha scomposto il problema, ha separato il wurstel dal panino, ha utilizzato l'acqua per ammorbidire il panino, in questo modo mangiava prima il panino, comunque il wurstel, e separando questi due elementi riusciva a mangiarne il doppio rispetto al campione in carica. E questo è molto interessante, cioè proprio il mindset, l'approccio, sì, alla sperimentazione, alla risoluzione dei problemi con soluzioni diverse che portano a un risultato migliore.
Sì, sì, e se ci pensi, questo a me quell'esempio piace tantissimo, ed è un bel esempio da raccontare, perché vabbè, è facile da ricordare, è simpatico, eccetera, eccetera, ma ti fa capire proprio cosa significa l'importanza del mindset, no? Cosa significa dare priorità all'approccio rispetto allo strumento. Lo strumento è fondamentale, ovviamente, no? Però serve a poco lo strumento se tu non hai un certo approccio, no? Un certo stile, un certo metodo di lavoro, una strategia e così via. E quello è l'esempio perfetto, no? La caraffa d'acqua, in quel caso, era lo strumento, ma tutti quanti lo utilizzavano in maniera tradizionale, quindi per 100 anni, perché quella era una competizione che andava avanti da un secolo, è nata all'inizio del 1900 a Brooklyn, usavano la caraffa per bere, quindi quello strumento nelle mani sbagliate era, come dire, sottoutilizzato, fino a che qualcuno non ha detto, oh, ma se invece di bere ci ficco il pane dentro, no, e lo bagno, no? lo riduco in una poltiglia che poi dopo praticamente me la bevo e non la devo masticare, velocizzo di tantissimo la gara nel mangiare gli hot dog. Quindi stesso strumento, ma utilizzato in maniera differente. E quello ha fatto tutta la differenza di questo mondo. Perché? Perché ha lavorato di mindset, no? Ha guardato il problema da un punto di vista diverso. E alla fine il growth hacking è questa roba qua. È proprio quello, non è guardare con occhi nuovi problemi diversi. La sperimentazione significa proprio quello. Significa, questa cosa l'abbiamo sempre fatta così. Chi ha detto che va fatto in questo modo? Se ci fosse un modo diverso, un modo migliore, un modo più economico, un modo più ottimizzato, un modo più veloce, un modo più efficace e così via. Il growth hacking, la sperimentazione, è porsi continuamente queste domande, cioè mettersi continuamente in dubbio e invece di dire l'abbiamo sempre fatto così, come succede spesso in tante aziende, è ma chi l'ha detto che dobbiamo farlo così? E questo vale per le piccole cose, ma vale anche per le grandi cose, perché uno può sperimentare da su quale social pubblicare i contenuti, anche a sperimentare sul prodotto, sul modello di business, sul pricing, sul target, no? E chi più ne mette. Quindi è prima di tutto una questione di approccio, è prima di tutto una questione di mentalità, e poi si va nelle tattiche, negli strumenti, nei trucchettini, nella quotidianità, diciamo, la parte operativa.
Chiaro. Adesso, ascoltando questa storia, o in generale quando guardiamo modelli di successo, chi ha ascoltato questa storia ha detto, beh, è facile, ci potevo arrivare anche io a scomporre magari il panino, perché quando ormai ascolti la storia di un'altra persona ti sembra facile e intuitivo. Però immagino che prima di arrivare a questa soluzione quel ragazzo abbia tentato, sperimentato, sbagliando tante volte, ma come in generale appunto altri casi di successo hanno sbagliato prima di arrivare a un risultato, hanno preso tante porte in faccia, se parliamo magari a livello di business o a livello sportivo. E quindi vorrei affrontare con te il discorso del fallimento, perché è un concetto che tratti anche nel libro, è quello di abituarsi a fallire. Cosa intendi tu per abituarsi a fallire? Questo elogio al fallimento.
Guarda, è un aspetto fondamentale della sperimentazione, perché sono esperimenti, no? Quindi per definizione non sono certezze, altrimenti sarebbe facile, non si chiamerebbero esperimenti. Quando si sperimenta, il 90% delle cose le sbagli. Proprio questa non è una percentuale tirata a caso, è proprio lo vedo, no? Sui miei progetti, su quelli dei miei studenti, dei miei clienti, il 90% degli esperimenti non riescono. Quindi è una piccolissima percentuale quella che funziona, ma quella piccola percentuale ti ripaga di tutti gli esperimenti che hai sbagliato in precedenza. Cosa significa abituarsi al fallimento? Significa capire che quel 90% di errori che tu fai sono una parte fondamentale del processo, perché sono i momenti nei quali tu impari. Sono i momenti nei quali tu approfondisci, no? Nel quale allarghi le tue conoscenze, allarghi il tuo know-how. Quindi se io faccio 10 esperimenti e 9 li sbaglio, non devo mettermi nell'ottica di ho fallito 9 volte, ma ho imparato per 9 volte. E significa che se io oggi faccio un esperimento e lo sbaglio, domani farò un esperimento un po' migliore di quello di oggi. Tra una settimana ne farò alcuni che saranno un po' migliori di quelli di questa settimana, tra un mese e così via, tra un anno e così via. È un processo di apprendimento continuo. Per me l'equazione è molto semplice, no? Se sbaglio, imparo. Se imparo, cresco. E quando la metti giù così, per crescere devi sbagliare. Perché è l'unico momento nel quale stai imparando qualcosa di nuovo. E questa è una cosa, torniamo di nuovo all'importanza del mindset, questa è una cosa che ovviamente non è molto semplice, no? da comunicare, da trasmettere agli imprenditori. Tu immagini un cliente che inizia a lavorare con me e gli dico, ok, guarda che il 90% delle cose che faremo insieme le sbaglieremo. Ecco, dice, aspettate, perché ti devo pagare, no? Non è facilissimo come concetto da trasmettere. La vera forza di un approccio del genere è capire che è un processo di apprendimento continuo, dove crescono le persone, cresce il team e di conseguenza cresce l'azienda. Perché sbagliamo delle cose, impariamo, testiamo meglio e poi bisogna avere ragione una sola volta. Quella volta che hai ragione è la volta nella quale, no, come il ragazzo che separò il pane dal booster, dopo ti ripaga di tutti gli esperimenti che hai fatto in precedenza. Ed è così, cioè lo vedo anche con i miei clienti, no? Quindi con realtà che non sono in Silicon Valley, magari sono piccole, medie realtà italiane, quando becchi l'esperimento che funziona, dopo sei, come dire, felicemente, no? Come dire, ripagato di tutto quello che durante i mesi precedenti, le settimane precedenti, invece magari non è andato proprio a buon fine. La questione è che se sei spaventato dall'idea di fallire, tu non ti metti mai a lavorare in questo modo. Perché ogni volta che un esperimento non va a buon fine, ovviamente è una tragedia, no? C'è sempre da dare la colpa a qualcuno, c'è sempre, no, da rimuginarci sopra per tantissimo tempo e così via. Quando invece porti questa mentalità in azienda del fallimento come momento d'apprendimento, ogni volta che tu sbagli qualcosa, diventa un momento di riflessione per tutto il team. E quindi dice, ok, perfetto, la campagna con gli influencer non ha funzionato, mettiamoci intorno a un tavolo, capiamo cosa abbiamo sbagliato e portiamoci a casa degli esperimenti, degli insegnamenti. Perché? Perché questo processo di apprendimento è quello che poi la prossima volta ci farà lavorare meglio, ci farà sperimentare meglio.
È interessante comunque questo discorso qua. Io ora, se posso aggiungere anch'io, l'altro giorno leggevo un articolo che parlava del mindset del fallimento in Italia e appunto per dire in Silicon Valley. E mentre qua in Italia il fallimento è visto come un qualcosa di negativo, qualcosa che, oddio, ho fallito, adesso sarò visto male, adesso ci sono XY conseguenze, in Silicon Valley il fallimento è quasi uno step dovuto, cioè un qualcosa al quale devi per forza passare, e che non fa paura, anzi, come dicevi tu, ti porta degli insegnamenti.
Guarda, ti dico la verità, io sono cresciuto un po' tra questi due estremi, Lorenzo, perché in Italia c'era appunto proprio il marchio, no? In Italia è quasi visto come un marchio, che non ti togli più di dosso, sei un fallito, no? Diventa un pezzo del nostro essere, sei un fallito, non hai sbagliato, tu lo sei come persona. Questa è una cosa pesantissima, se ci pensi, da portare appresso. In America invece c'è l'estremo opposto. In America c'è quasi l'adorazione del fallimento, no? Loro dicono che se non hai fallito almeno un paio di volte non ti prende nessuno seriamente. Loro salgono sui palchi e indossano questo fallimento con orgoglio. Io ho trovato sempre molto estreme entrambe le situazioni. Perché? Perché quell'italiano ovviamente non ti permette mai di sperimentare, di sbloccarti, perché se sei terrorizzato dallo sbagliare non fai mai un passo. Perché? Perché non vuoi fare passi falsi. Ma dall'altro lato anche quella americana era troppo esagerata per il nostro mercato, per il nostro contesto. Non puoi prendere quel tipo di cultura e portarlo in Italia, perché non siamo la Silicon Valley, non abbiamo quel tipo di ambiente, non abbiamo quel tipo di capitali, non abbiamo quel tipo di aziende, di università e così via. Quindi sarebbe veramente molto pacchiano, no? Far finta di essere americani. E quindi negli anni ho provato a trovare la mia via di mezzo, no? Un po' l'equilibrio tra questi due estremi, come dicevo, tra quello italiano e quello americano. E l'ho trovato in quello che dicevo prima, cioè nel senso né averne paura, né essere orgogliosi, semplicemente capire che è un momento, come dire, fondamentale, è un momento inevitabile e fondamentale del percorso di crescita. Inevitabile perché sbagliano tutti, non ci sono persone e aziende che non sbagliano, non c'è nessuna storia che non ha dei fallimenti alle spalle. È fondamentale perché se sei in grado di fare quell'analisi, no, che dicevamo prima, ti permette di fare un passettino in avanti. Perché? Perché ogni fallimento tu allarghi un pochettino il know-how. Io descrivo sempre il processo di sperimentazione come immagino un momento, una passeggiata in montagna, no? Magari chi fa trekking riuscirà a cogliere bene questa metafora. Ti metti gli scarponi, tutta l'attrezzatura addosso, metti il tuo zaino e inizi a camminare in montagna. Lungo questa passeggiata, magari devi arrivare dall'altro lato della montagna oppure devi arrivare su in cima, lungo questa passeggiata ti fermerai lungo la strada ad osservare delle cose, a raccogliere delle cose, prenderai delle cose e le metterai dentro questo zaino. Alla fine di quel percorso, quando sarai arrivato su in cima o sarai arrivato dall'altro lato di questa montagna, il vero risultato che ti sei portato a casa non è tanto l'essere arrivato in cima alla montagna, ma è quello che hai messo all'interno di quello zaino. Tutte le esperienze che hai fatto lungo la strada, le cose che hai scoperto, piante che non avevi mai visto prima, animali che non avevi visto mai prima, rocce fantastiche e chi più ne ha più ne metta. No, quel bagaglio rappresenta il nostro bagaglio di conoscenza. E questo significa dare importanza al processo in sé, non tanto al risultato finale, ma al processo in sé. Quando facciamo affidamento sul processo, riusciamo a entrare in quest'ottica di crescita costante. Perché? Perché sappiamo cogliere ogni occasione di errore, in questo caso di fallimento, e trasformarlo in un momento di crescita importante.
Ti conferma al 100% anche perché nel mio caso, diciamo, io vengo da un'esperienza di una startup che abbiamo aperto e che poi abbiamo chiuso, e quindi ho vissuto in prima persona questa cosa. Fra l'altro ne avevo parlato in un posto dove ringraziavo appunto sia a te sia a Luca Barbone, insomma. Che sicuramente siete state d'aiuto in tutto questo percorso, ed è stata l'esperienza che probabilmente mi ha insegnato di più in generale, non solo dal punto di vista magari tecnico, che poteva essere sulla campagna piuttosto che sullo sviluppare in particolar modo, ma anche di gestione, di avere per la prima volta avuto a che fare, diciamo, con un team di sviluppatori che fossero, diciamo, che non era un sito web e basta, no? Sviluppavano in C Sharp, quindi era qualcosa che andava, che ha bisogno di un'architettura prima, ogni decisione presa a monte, poi a valle aveva tutta una serie di conseguenze. E quindi sia in questione in termini di rapporti, di gestione di complessità, di progetto, ma mi ha insegnato una marea di cose. Probabilmente quello che sono oggi non, difficilmente potevo esserlo se non passavo da quel picco.
Ma guarda, questa cosa che stavi raccontando tu la ritrovi in tutte le storie famose. Cioè, prendi una qualsiasi biografia, e non solo nel mondo dell'imprenditorialità, prendi qualsiasi imprenditore, attore, attrice, cantante, sportivo, sportiva, tutte le persone che noi riteniamo persone di successo raccontano a un certo punto di come un determinato fallimento, errore, scivolone, porta in faccia, non ricevuto, sia stato fondamentale, li abbia trasformati, no? Come, appunto, come imprenditore, attrice, cantante, eccetera, come persona prima che come professionista. Perché? Perché è quel momento nel quale effettivamente tu impari qualcosa. Però, come dicevamo prima, dipende come reagisci di fronte a quella roba, no? Perché c'è chi si scoraggia, c'è chi ne è spaventato, c'è chi dice ok, ci ho provato, basta, non farò mai più niente nella mia vita, e finisce là. E chi invece capisce come può prendere quel momento, trasformarlo in un momento di grande insegnamento e andare avanti magari sulla sua strada anche testando cose completamente diverse, no? Io, a me piace tantissimo, per esempio, Stephen King come autore, e una storia che racconto molto spesso è quella del suo primo romanzo, Carrie, che poi è diventato un bestseller internazionale, fu rifiutato da 12 case editrice. Immagina una persona che oggi sta scrivendo un libro e lo presentano a una casa editrice e glielo rifiutano, no? Come reagisci di fronte al primo rifiuto? Tiri remi in barca e dici no, allora non fa per me, non potrò mai fare lo scrittore, la scrittrice, no, è una vita troppo difficile, no, mi hanno rifiutato, non valgo niente, faccio schifo, e smetti, no, di provare a realizzare quel progetto? Oppure dici aspetta, questa è una delle tante, no, porte che avevo davanti, faccio un altro tentativo, poi un altro tentativo, poi un altro tentativo. E Stephen King ci è riuscito alla 12ª volta. Quel tipo di storie, oltre a rincuorarci, per dire, vabbè, se anche a lui, no, hanno rifiutato 12 volte, dovrà capitare anche a me, e quindi capiamo che tutti quanti falliscono, ci fa capire quanto è fondamentale la parte di costanza e di pazienza, per collegarmi un po' a quello che diceva Giuseppe prima nell'introduzione.
Assolutamente. Nel mio caso, diciamo, ha influito molto il fatto poi di condividere con gli altri, e inevitabilmente quello, cioè, due sono le reazioni: o ti chiudi in te stesso oppure condividi con gli altri. In realtà, condividendo, ho cominciato a conoscere pezzi di mondo che non c'erano, e poi da lì.
E pensa anche qui se torniamo sul tema del mindset e poi culturale, sulla differenza che facevamo prima tra Italia, no, e culture un po' anglosassoni. Spesso noi abbiamo la tendenza a condividere le cose positive, no, della nostra vita, certo. Quindi soprattutto nell'epoca dei social questa cosa poi è per cento, vogliamo condividere quanto siamo bravi, quanto siamo belli, quanto siamo fighi, no, il nuovo successo che abbiamo ottenuto, il nuovo risultato che abbiamo ottenuto, ma il vero momento di crescita è la condivisione del fallimento, ed è il motivo per il quale io da qualche anno ho iniziato a farlo nei miei contenuti, no, anche a raccontare le cose che non funzionano della mia attività, ed è il motivo per il quale, per esempio, con i miei studenti nella mia academy spingo tanto sul fatto che loro condividano i loro errori, i loro sbagli, i loro fallimenti. Perché? Perché innanzitutto così lo, come dire, lo normalizzi, no? Se inizi a raccontarlo diventa una cosa meno potente, meno spaventosa. Invece se la tieni per te nella tua testa diventa un mostro enorme, no? Siamo bravissimi poi noi a farci le nostre pippe mentali. Nel momento in cui invece ti confronti con altri, innanzitutto quella cosa la riduci, no? La rendi meno potente. E poi hai l'effetto che anche gli altri iniziano a raccontarti loro di errori, di fallimenti. E hai questo momento di confronto, questo scambio bellissimo nel quale dici, ah, vabbè, ma allora capita a tutti. No, a volte io faccio dei video su YouTube e dico, oh, ragazzi, mi ricordo un video che feci forse l'anno scorso, una roba del genere, raccontai che al mio primo corso, quando ho organizzato il mio primissimo corso, si sono iscritte 0 persone. Non 3, hai capito? Non una che dice, ah cazzo, c'avevo 3 persone in aula. No, ce n'erano 0, non ho venduto manco un biglietto. E mi ricordo i commenti a quel video, che erano persone che dicevano, ah, allora capita anche a te. E io dicevo, certo che capita anche a me. Cioè, pensate, io sia, non so, infallibile? No, che tutte le mie cose funzionino sempre al 100%. Quindi questo fatto semplicemente di raccontarlo rende molto più normale questa cosa, che invece normalmente non la consideriamo, no, così, così normale, e mette le persone in condizioni di lavorare con più serenità. Perché se quelli arrivano a dire, ah vabbè, allora cioè, è una cosa normale, capita pure a Raffaele, quando capiterà loro, quella cosa la vivranno, no, con meno ansia, con meno paura e così via. E credo che sia fondamentale anche già il fatto di parlarne, di confrontarsi liberamente su questo tema.
Però ti faccio una domanda, Raffaele. Tu hai appena detto, ho fatto un corso e ho avuto 0 biglietti. Quanto è grave, nel senso, lo provo a riflettere un po' su di noi. Con Giuseppe spesso parliamo, diciamo, il prossimo lancio, se non facciamo neanche una persona, c'è un problema molto grave, nel senso che comunque il nostro business principale è fare corsi, fare un'academy, andare ad accogliere nuovi utenti, aggiornarli, formarli. Se però per qualche motivo non si è storto, comunque quello è il nostro business principale.
Certo.
Quanto è grave il fatto che tu non abbia preso neanche uno studente in quella cosa lì?
Allora, qui entriamo...
È piuttosto grande, ecco.
Certo. Vabbè, qui innanzitutto entriamo nell'importanza di sperimentare. E quindi ovviamente quel corso era un esperimento. Cioè, nel senso, c'era tutto online, la landing, il programma, eccetera, eccetera, ma il corso vero e proprio non era stato assolutamente realizzato. Io che faccio growtagging, no? Prima parlavamo di validare velocemente. Figurati se mi metto a preparare slide per 3 giorni di corso senza aver venduto nemmeno un biglietto. Assolutamente no. E questa è l'importanza di sperimentare, no? Quindi di vendere prima il prodotto e poi di realizzarlo e non fare il contrario come di solito si fa. Poi, scendendo nello specifico della tua domanda, lì dipende un pochino da quelli che sono i tuoi obiettivi. Cioè, nel senso, ovviamente quello è il caso estremo, no? Dell'ho fatto 0 iscritti. Però immagina che hai fatto un numero di iscritti che non ti soddisfa, no? Che è più basso di quello che tu ti eri dato. Quindi là c'è un tema importante che ammonte nella capacità di saper definire gli obiettivi. Perché la domanda che potrei farti è, ma sei sicuro che magari non ti eri dato un obiettivo troppo sballato? Ti eri detto, al prossimo lancio vogliamo 50 iscritti, poi ne fai 5. Il problema qual è? Il problema è che ne hai fatti pochi o che l'obiettivo era troppo alto e quindi quel 50 non era realistico. E lì si aprirebbe un tema enorme su come definire bene i propri obiettivi. Però lasciamolo un attimo da parte. Quando arrivano 5 iscritti su 50 che tu te ne aspettavi, di nuovo il ragionamento che dobbiamo fare è cosa posso imparare da questa situazione. E quindi... su quei 5 iscritti, cosa li ha spinti ad iscriversi? E provare magari a fare delle interviste, fare delle survey, contattare le persone che non si sono iscritte per capire cosa non ha funzionato e così via. Questa parte qui è la parte di analisi che dicevo prima. E quindi capire cosa non ha funzionato, il prezzo era troppo alto, il lancio è durato troppo poco, non è arrivato la value proposition che stavamo proponendo, abbiamo sbagliato i canali, abbiamo toppato il periodo dell'anno, ci possono essere un milione di problematiche. Io non credo mai nelle decisioni giuste o sbagliate, non credo che esistano in generale, non in assoluto decisioni giuste o decisioni sbagliate, esistono dei processi sbagliati che ci portano quindi a prendere delle decisioni sbagliate, a ottenere dei risultati che non sono quelli che ci aspettavamo. Perciò è importante andare ad analizzare quello che è il processo. Quindi cosa ha portato a quella situazione per la quale io ho fatto solo 5 iscritti dei 50 che mi aspettavo. Perché? Perché la prossima volta potrò mettere in piedi degli esperimenti diversi. E questo può dare anche un segnale, ovviamente, può dare un segnale che magari quel tipo di business è un business che non regge, che non scala, che non c'è un pubblico così interessato come voi pensavate che ci fosse, oppure che c'è ma non è disposto a pagare quella cifra. E questo magari vi porta a differenziare il vostro business, vi porta ad aprire delle altre linee di revenue, che ne so, vi porta a reimmaginare completamente quello che era il vostro modello e così via. Quindi tu mi dici quanto è grave? Non è grave. Cioè è grave se ovviamente quella era l'unica fonte. Noi diciamo che abbiamo avuto 0, il giorno dopo con 0 l'azienda chiude. Allora in quel caso è grave, però significa che ti sei organizzato male. Però diciamo che non è questo il caso estremo. E fai 0? Beh, se veramente fai 0, io mi chiuderei in casa con i soci, con i collaboratori, con i partner, eccetera, eccetera. Ok ragazzi, dobbiamo rivedere qualcosina. E quindi magari proviamo a differenziare, a mettere in piedi delle altre linee di business, proviamo a capire bene se quello che abbiamo fatto finora, no, è corretto o meno, eccetera. Perché significa che c'è stato qualcosa di grosso che abbiamo sbagliato nelle nostre valutazioni. Ma di nuovo, se entriamo nell'ottica di sbagliare un momento di crescita, significa che tutta questa roba che imparo da questo ciclo lo utilizzo al successivo. E magari faccio un lancio di tipo diverso, o non faccio un lancio, o reimmagino il mio prodotto, o eccetera, 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 tutte le alternative del caso.
Chiaro. Però, ribaltando la medaglia, questo è un processo anche tanto potrebbe essere un processo tanto frustrante quando 9 esperimenti su 10 falliscono, e lì invece interviene l'arte della pazienza. Come affrontare questo, questo processo senza demordere prima del previsto, arrivare a quel 10° tentativo, e quindi i tuoi tips per sopravvivere a questo tipo di lavoro.
Allora, guarda, parto da una cosa che è molto semplice apparentemente, ma secondo me è la più potente. Allora, questa cosa è frustrante nel momento in cui lo fai poco. Quando ti abitui a sperimentare tanto, a fare tante cose diverse, a fare tanti esperimenti diversi, ti abitui anche ad essere meno legato emotivamente alle cose che fai, meno emotivamente legato ai tuoi prodotti, no? Ai tuoi servizi, alle cose che lanci, agli esperimenti e così via. Perché è il legame emotivo che ci frega nella maggior parte dei casi. E lo so perché vedo io oggi come ragiono sui miei prodotti e ricordo di Raffaele anche di 3 anni fa come viveva questa stessa cosa. Se tu hai una sola cosa all'anno, è normale che il carico emotivo che metti su quella cosa è enorme e che quindi l'eventuale fallimento porta delle conseguenze disastranti psicologicamente, emotivamente, anche magari dal punto di vista economico, di morale del team, eccetera, eccetera. Ma se tu fai una roba al mese, quella roba inevitabilmente non ti ci puoi legare emotivamente come avresti legato con quell'unico lancio che avevi durante 2021, per fare un esempio. Questa cosa su di me ha avuto un impatto enorme. Faccio 1000 cose, ne sto facendo una e già sto pensando alle prossime 3, di magari di prodotti, di esperimenti, no? di test, di lanci, eccetera, eccetera. E questo mi permette di avere sempre quel giusto distacco rispetto a quelli che sono i miei prodotti e i miei servizi. Altrimenti li trattiamo un po' come dei figli, no? Ci affezioniamo talmente tanto che vogliamo il meglio per loro. Invece no, sti cazzi, cioè se la cosa non funziona, va chiusa e dobbiamo passare alla successiva. E questo lo sperimentare, no? È assolutamente una questione di quantità. La sperimentazione è una questione di quantità. Più lo fai, più aumenti le probabilità che qualcosa funzioni. E soprattutto più lo fai, più riesci ad essere distaccato dalle cose che stai lanciando, e le vedi per tali, no? Lo vedi per un esperimento, e sai che se non funziona va bene, non fa niente, perché tanto il mese prossimo ce n'ho già un altro, ok? E quando funziona, allora faccio, no, il double down, come si direbbe in inglese, ci investo sopra, in termini di soldi, di anche di effort, di persone, di tempo, di energie, e così via. Ma invece, nella fase iniziale, lo faccio col giusto distacco, che non significa che non devo tenere alle cose che creo, assolutamente no. Sto dicendo farlo col giusto distacco, no? Perché l'estremo opposto poi diventa pericoloso. Mi innamoro delle cose e quando ci innamoriamo delle cose non siamo più oggettivi, non riusciamo più ad essere lucidi su queste cose. E per collegarmi a quello che chiedevi tu, Giuseppe, è il motivo per il quale poi ho deciso di scrivere un libro che trattava il tema della pazienza, no? Uno come me che si occupa di sperimentazione, che si occupa di innovazione, la velocità è il suo pane quotidiano. Quindi apparentemente un libro sulla pazienza potrebbe sembrare un controsenso, no? Potrebbe sembrare quasi un... Aspetta, ma come fa la stessa persona a parlare di velocità e parlare di pazienza? E invece no, queste due cose non sono in contrasto. Queste cose viaggiano di pari passo perché, l'abbiamo appena detto, perché noi dobbiamo essere veloci nell'esecuzione, pazienti nell'attesa del risultato. E questa è la chiave di lettura di come queste due cose possono convivere. E infatti il mio libro parla di quel tipo di pazienza.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+
terms and conditions apply. See website for details. E quindi io ti dico, fai un esperimento al mese. E quindi sulla sperimentazione vai veloce. Gli esperimenti farli durare poco, farli molto economici, farli molto rapidi, prototipando, no? Il vostro pane quotidiano. Su quello devi essere veloce, quindi nel micro, nella quotidianità. Ma nell'attesa dei risultati devi essere paziente, cioè nel macro, quando guardi da lontano, no? Quando allarghi lo zoom e guardi da lontano, là devi essere paziente. Perché? Perché sai che 9 su 10 di quegli esperimenti falliranno. E allora solo la pazienza in quel caso ti aiuta ad andare avanti, perché sbaglio oggi, sbaglio domani, sbaglio dopodomani, ma siccome ho una visione nel lungo periodo, so dove sto andando, e quindi quella parte è fondamentale, la pazienza per avere quel tipo di visione, io continuo ad andare avanti, lavoro in maniera costante, in maniera perseverante, perché so di avere un obiettivo, e quell'obiettivo è nel lungo periodo, non è un obiettivo nel breve periodo, cosa che invece frega molto spesso imprenditori, professionisti, manager che invece non hanno questa pazienza, no? Lavorano di frenesia, fanno una cosa e vogliono i risultati subito. Mi capita anche a me, no? Facciamo il primo test e loro vorrebbero vedere la loro azienda esplodere da un giorno all'altro, diventare Apple, no? In due settimane che lavoriamo insieme. Questo è lavorare con frenesia, non avere quella pazienza di cui parlavo prima, quella lungimiranza di sapere che i risultati arrivano nel lungo periodo. Questo vale nel business, ma anche nella vita privata. Se tu domani ti iscrivi in palestra, dopo una settimana non puoi andare dal personal trainer e gli dici: oh, sta palestra è una truffa, mi aspettavo gli addominali a tartaruga, invece non sta funzionando. Quello ti dirà: sei un cretino. Perché se non lavori almeno per 6 mesi, dove mangi bene, ti alleni in maniera costante, dormi abbastanza, elimini il cibo spazzatura, non vedrai mai i risultati. No, questo è avere un approccio paziente, significa essere costanti, no, quindi lavorare nel micro, e quindi che sia business, che sia la palestra o qualsiasi altro esempio, ma sapere che nel macro ci vuole tempo per arrivare ad ottenere dei risultati soddisfacenti.
Dico una cosa e poi ti lascio la parola. Nell'ultimo periodo sto facendo una riflessione per quanto riguarda l'aspettativa, nel senso quanto sia una brutta bestia l'aspettativa, perché alla fine parlavo appunto di questo, nel senso sia nell'aspetto lavorativo, nella sperimentazione, ma anche nella vita privata. Quando c'è aspettativa c'è poi la delusione, la frustrazione, dopo 9 tentativi dove tu avevi l'aspettativa di arrivare a un risultato, poi abbandoni. Quindi un concetto fondamentale potrebbe essere quello di non avere aspettative, guardare in modo agnostico tutto, sia il lavoro appunto, ma anche la vita privata, la palestra. Quando non hai aspettativa, cambia il punto di vista sull'output. Non ti aspetti più qualcosa di positivo, ma sai che l'output sarà un insegnamento, sarà... Guarda, prenderai per buono quello che sarà l'output.
Ho capito quello che vuoi dire. Io uso un'espressione un po' diversa, perché altrimenti rischio di dire non dovete avere aspettative, sembra quasi che dobbiamo andare a casaccio. Io questa cosa, quando la spiego, uso il termine dobbiamo amare il processo, che l'avevo accennato anche prima in un passaggio proprio all'inizio. Cosa significa amare il processo? Significa che la cosa che stai facendo ti piace e la stai facendo perché ti piace, indipendentemente da quello che sarà l'output finale. L'output finale è una conseguenza di quella cosa. E quindi l'andare in palestra, perché stiamo prendendo l'esempio della palestra, mi piace e quindi ci vado tutti i giorni. Non ci vado perché mi aspetto di avere il fisico come, che ne so, citate qualsiasi persona con un fisico che vi piaccia. Quella è una conseguenza del mio essere costante, del mio essere no, perseverante, eccetera, eccetera. Ma lo faccio perché mi piace, è il processo che mi piace, è andare lì, correre, fare i pesi, che ne so, la corda, qualsiasi sia l'allenamento che fa, andare a giocare a calcio, a pallavolo o chi per esso. Mi piace il processo. Io insegno perché mi piace insegnare, mi piace il trasmettere le conoscenze e le competenze ad altre persone, non perché voglio fare i soldi, voglio diventare ricco, voglio comprare la Lamborghini, voglio la villa con la piscina. Se farò i soldi, se diventerò ricco, se comprerò la villa con la piscina, la Lamborghini, sarà una conseguenza di quella cosa. Ma io amo il processo, mi piace fare quella roba lì, svegliarmi la mattina, preparare, che ne so, le slide per la lezione che ho la sera, rispondere alle domande degli studenti, e così via. Amo il processo. Questa parte qui è fondamentale. E di nuovo, questa non è la roba che mi sono inventato io. Questa è una cosa che ho osservato quando mi andavo a leggere le storie delle persone di successo che dicevamo prima. Prenditi qualsiasi sportivo, di nuovo imprenditore, musicista, eccetera, eccetera. Ti diranno tutti quanti quello. L'esempio classico è che mi sono trovato a fare spesso ultimamente è Michael Jordan. Michael Jordan, quando gli dicevano che era una persona di talento, lui si imbestialiva, perché diceva: con la parola talento voi state... sottovalutando, riducendo quello che è il mio allenamento. Io vado sul campo ogni mattina 3 ore prima dei miei compagni, e mi alleno il doppio di loro, se sono Michael Jordan, è per quello. Se voi dite talento, fate sembrare una cosa che non dipende da me, sono stato fortunato, sono nato così, e invece io mi faccio un mazzo tanto, ma alleno il doppio degli altri. Ecco, quello significa amare il processo. Lui andava sul campo prima degli altri perché era innamorato di quella roba. L'avrebbe fatto comunque, indipendentemente, no, dal risultato finale. E questo vale per chi fa musica, vale per chi fa sport, vale per chi fa impresa e così via. In tutti i grandi personaggi che noi andiamo a prendere nella storia, l'amore per il processo è sempre un qualcosa di fondamentale, perché altrimenti, se non è quella roba lì, ai primi segni di difficoltà tu ti rimi in barca, ti spaventi, no, ti avvilisci e smetti di fare quello che stai facendo. Invece l'amore per il processo che ti fa andare avanti, perché tu dici ho sbagliato, non fa niente. Cioè, domani torno e faccio quella stessa roba, dopodomani e dopodomani ancora, settimana prossima, il mese prossimo e così via.
Io di per sé credo che...
Sì, era quello che volevo condividere.
Sul discorso delle aspettative, credo sia difficile dire non avere aspettative, nel senso che è un qualcosa di insito in noi, noi siamo nati col... per tutto c'è un'aspettativa. Però ora faccio una provocazione, Raffaele. Io, ora, si vede poco, ma ho il fisico da lanciatore di coriandoli, nel senso che, parlando di palestra, a me la palestra non piace. Dovessi andarci, credo che lo farei solo perché appunto voglio migliorare la mia prestazione fisica e per tenere la mia attività. Secondo te, con un ragionamento del genere, dici che comunque la motivazione è abbastanza o che mollo? Io so già la risposta perché so già cosa ho fatto.
Guarda, abbiamo fatto l'esempio della palestra, però allarghiamo il discorso, perché altrimenti sembra riduttivo. Allarghiamolo a attività fisica. Perché tu mi hai detto, a me non piace la palestra, e quindi bla 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 tutto il resto del discorso. E a quel punto ti risponderei, probabilmente non ti piace la palestra, ma tra i 100.000 sport che ci sono lì fuori, ce ne potrebbe essere qualcuno che invece ti piace. E a quel punto sarebbe ingenuo da parte tua andare in palestra, no, e pensare di allenarti per i prossimi 4 anni senza mai abbassare la motivazione, perché tu parti da una cosa che tu odi, che tu non sopporti. Magari per te spaccherebbe andare a correre la mattina, magari per te sarebbe fantastico andarsi a fare 2 volte a settimana la partita di calcetto con gli amici, magari vuoi andare a fare arrampicata, magari vuoi fare, che ne so, tennis, salto con la corda o qualsiasi cosa. Quindi la risposta sarebbe quella, no? Sarebbe, Lorenzo, perché ti stai buttando in palestra, no? Fa una cosa che odi con tutto te stesso e non riesci quindi ad avere quell'amore per il processo di cui parlavamo prima. E questa roba qui, di nuovo, è sperimentare. Cioè, io praticamente ho detto la stessa cosa che abbiamo detto prima per gli imprenditori, ma nello sport. Quindi ti direi, allora, per i prossimi 3 mesi, prova quante più cose possibili. Prova quante più sport possibili. È così che scopri, no, dove sei portato, cosa ti piace, cosa ti appassiona, cosa ti fa battere il cuore, e così via. È lo stesso consiglio che io do sempre, perché il mio approccio alla sperimentazione è un qualcosa che ho esteso proprio alla vita, a tutti gli aspetti della vita. Venerdì, per esempio, uscirò con un video sul mio canale YouTube dove parlo di come capire cosa ci piace nella vita. Mi capita spesso quando parlo con gli studenti, soprattutto magari giovanissimi che hanno finito appena l'università o la stanno finendo, che arrivano da me col quesito: ma come faccio a capire cosa voglio fare nella vita? Ma come faccio a sapere cosa mi piace? Ma come faccio a sapere cosa devo fare? E io dico, ma che ne so io? Non lo so manco per me. Cioè, io non lo so manco per me, sono arrivato a questa età e non lo so. Quello che so è che lo puoi scoprire solo sperimentando. Quindi nei prossimi 6 mesi, 12 mesi, un anno, prova quante più esperienze possibile. Infatti, fuori onda, prima parlavamo di quanto è importante l'Erasmus, no, nella carriera universitaria. Prova quante più esperienze possibile, perché è lì che scopri quali di quelle cose vuoi scartare e quali di quelle cose vuoi tenere. È chiaro che se hai fatto una sola cosa nella vita, che ne so, ti sei laureato e sei andato a lavorare in un'azienda di consulenza, no, di quelle che ti ammazzano dentro e ti annichiliscono dopo 3 mesi che sei là dentro, è normale che tu dirai, no, questo lavoro non mi piace, questa vita non è quella che volevo, non so che fare della mia vita, eccetera, eccetera. Invece sperimentare, ancora una volta, no, avere quante più alternative possibile è il modo con il quale iniziamo a fare selezioni. E questo vale negli esperimenti di business, vale in questo caso nella carriera lavorativa, vale nello sport di cui dicevamo prima, e possiamo estenderlo a tante altre cose. Nel momento in cui hai una sola alternativa davanti, non hai alternativa. No, significa che non hai veramente alternativa. Quando ce n'è tante, quando ti sei messo in gioco tante volte, allora puoi, no, avere puoi permetterti il lusso della scelta in quel caso.
Chiaro. Ti faccio una domanda che volevo farti prima, che comunque è ricollegata, poi Beppe ti lascio la parola.
No, stai, dico prima una cosa io perché riguardavo questo, stavo sorridendo perché effettivamente abbiamo risolto questo problema della palestra scomponendo il problema e l'ho portato in palestra a provare il parkour e ci siamo iscritti, quindi il problema è stato risolto effettivamente in questo modo.
Bello, tra l'altro.
Il growth hacker sta andando col parkour adesso. No, la mia domanda è, tu prima giustamente dici 9 su 10 un esperimento fallisce, c'è da capire quando fare cosa. Insomma, la mia domanda è quando fermarsi, nel senso che tu dici comunque se una cosa va male è perché qualcosa non ha funzionato, c'è da iterare, capire cosa si può migliorare, cosa no. Però a un certo punto, se 9 su 10, qual è quella nona volta che capisci che dici ok, questo qua è un progetto fallimentare dall'inizio, meglio andare su altro?
Beh, c'è sicuramente un tema importante che abbiamo già trattato, che è quello degli obiettivi. Il modo per fare questa cosa al meglio è quello di aver fatto a monte una buona definizione degli obiettivi. Perché se tu hai fatto una buona definizione degli obiettivi, hai dei dati da osservare per capire e fare una valutazione. Se questa cosa non l'hai fatta, la valutazione che farai dopo sarà una valutazione più o meno casuale, più o meno a spanne, no? Più o meno di pancia. Se invece tu dici, ok, proviamo a fare questa campagna con gli influencer, dico la prima cosa che mi viene in mente, dove vogliamo fare lead generation e quindi l'obiettivo è acquisire contatti e vogliamo, che ne so, che ci arrivino almeno 10 contatti al giorno, sto semplificando, passatemi l'esempio banale, tu hai quel valore, hai quel dato, hai quelle metriche che hai fatto all'inizio nella definizione degli obiettivi e quando l'esperimento è in piedi da 2 settimane e scopri che invece di arrivartene 10 al giorno te ne stanno arrivando 1, al massimo 2, ce l'hai la risposta, te la danno i dati. In quanto continuare ancora? Lo sai già perché stai sprecando tempo e soldi in quel caso, però lo puoi fare se hai una buona definizione a monte degli obiettivi. Tra l'altro la buona definizione a monte degli obiettivi aiuta anche a non innamorarci delle cose, no? Che è un po' quello che dicevamo prima, perché se tu non hai fatto quel lavoro lì, ovviamente reagisci sempre di pancia. Allora magari nel team sei stato tu a proporre la campagna con gli influencer e allora la difendi sempre a spada tratta. Magari arriva Giuseppe che dice, oh Lore, guarda, sta roba non sta funzionando, stiamo buttando soldi, dobbiamo tagliare e provare altro. E tu, siccome magari la tua idea proposta, dici, no, diamogli un'altra settimana, no, proviamo un altro po', no, forse abbiamo sbagliato influencer.
A volte capita.
Esatto, quella roba lì è normalissimo ed è proprio il fatto che ci innamoriamo, ovviamente, delle cose che proponiamo noi perché le sentiamo un po', no, nostre figlie. Per avere quel distacco che dicevo prima, ma quel distacco genuino, non sto dicendo che dobbiamo essere dei freddi automi, quel distacco genuino, soprattutto quando si tratta di cose di business, allora questa cosa facciamola utilizzando i dati. Se a monte c'era stata una riunione nella quale si era detto facciamo questa cosa, ci aspettiamo questi risultati, questo è il budget, questo è il tempo, eccetera, eccetera, dopo 2 settimane che invece di arrivare 10 lead al giorno ne arrivano 2, sarete tutti d'accordo sul fatto che state buttando i soldi e sarà meglio passare a testare qualche altra cosa.
Certo. Ti faccio un'altra domanda, visto che abbiamo parlato di fallimento, raccontaci il tuo più grande errore, ma non soltanto il più grande errore, quello da cui hai tratto il più grande insegnamento di business, un'esperienza che ci vuoi condividere.
Ce n'è una valanga, e forse... come dire, ce ne sono sempre di nuovi, no? Fortunatamente direi ce ne sono sempre di nuovi. Forse, visto che tu hai detto proprio insegnamento di business, non so se è il più grande, ma è sicuramente uno dei più importanti per me negli ultimi anni, è stata la capacità di delegare. Cioè io un grande errore che facevo era quello di voler sempre centralizzare le cose, no? Sempre farle passare da me. Perché di base, caratterialmente, sono un perfezionista, che è una cosa terribile, perché il perfezionista nella testa c'ha un solo pensiero: questa cosa io la faccio meglio di te. Sempre, qualsiasi cosa, anche sulle cose sulle quali non è bravo, pensa sempre di essere più bravo, che è una cosa terribile se ci pensi. E quindi anche su cose nelle quali non sono esperto, che ne so, la grafica, mettere in piedi un sito, fare delle ads, no, sono cose che so fare, magari apro Canva, no, me la cavicchio. È chiaro che se però lo faccio fare a un professionista, lo farà 10 milioni di volte meglio di me. Io per anni non avevo proprio la capacità di delegare, avevo il terrore di dire questa cosa la fa Giuseppe, io non ho controllo su quella cosa, Giuseppe mi riscrive fra 1 settimana o 2 e mi consegna l'output, e io in quelle 2 settimane devo fidarmi di Giuseppe. Questa cosa era spaventosa per me in passato. Beh, quello forse è stato uno degli errori più grandi che ho fatto. Perché? Perché quando ragioni in questo modo diventi il collo di bottiglia del tuo business, perché ovviamente deve passare tutto da te e quindi ti sovraccarichi di lavoro e non hai più tempo e soprattutto non hai le competenze per fare tutte quelle cose, perché nessuno di noi è tuttologo, no? È onnisciente, per quanto io sia appassionato, curioso, legga mille cose, no? Mi faccio tutorial di tutto, anche di cose che non mi servono, non sono bravo quanto l'esperto di quella cosa. Quando mi sono sbloccato su questa cosa ho messo proprio una marcia in più. E anche lì ovviamente l'ho fatto sperimentando, l'ho fatto un po' alla volta, no? La prima persona con la quale ho iniziato a collaborare, io sudavo freddo, dicevo, oh mio Dio, speriamo che mi risponda alle mail, oh mio Dio, speriamo che mi consigli le cose sabato. Oggi per me è diventato la normalità, no? Oggi io cerco di delegare il più possibile e ho scoperto che il vero segreto per poter fare qualsiasi cosa è quello. Ho fatto tempo fa un video sul mio canale YouTube che si chiama Concentrati sul chi e non sul come. No, mi sembra un gioco di parole, però è importante come concetto. Io prima, quando dovevo affrontare una cosa nuova, che ne so, voglio fare un ebook da pubblicare per fare lead generation, il primo ragionamento che facevo è, ok, come lo faccio un ebook? Quindi mi chiedevo il come. Iniziavo a guardarmi i tutorial, a leggermi gli articoli, a scaricare, a trovare i tool giusti, a iniziare a smanettare, eccetera, eccetera. Questa roba è un processo lunghissimo, no? Che ti fa perdere un sacco di tempo, di soldi, di energie e così via. Oggi la domanda principale che mi faccio è, voglio fare un ebook? Chi lo può fare questo ebook? Cerco online, trovo Giuseppe. Giuseppe, quanto mi costa commissionarti un ebook? Questi sono i dati e tu me lo consegni già fatto il PDF e io lo metto a scaricare sul mio blog. Mi concentro sul chi e non sul come. Questo è il modo con il quale impari a delegare, il modo con il quale scali. Perché? Perché inizi a passare lavoro ad altri e quindi non sei più tu sovraccarico, non sei tu più quel collo di bottiglia, aumenti la qualità del lavoro perché lo fa Giuseppe che è un esperto di quella cosa e non io che mi sono visto due tutorial su YouTube e puoi fare cose che prima non potevi fare perché magari alcune cose le avevi escluse a priori, no? Diceva ah, ok no, sta cosa non la posso fare perché si deve mettere in piedi un algoritmo di machine learning, io non ci capisco un cazzo di machine learning quindi non la faccio, invece oggi se lo voglio fare penso aspetta, chi conosco bravo nel machine learning? Fammi contattare questa persona, fammi fare una call, fammi mandare un messaggio su LinkedIn e così via. Quindi il più grosso insegnamento che ho avuto è stato quello, la delega. E oggi io appena devo fare una cosa nuova, la prima domanda che mi chiedo è a chi la posso far fare questa cosa? Perché così io mi concentro su altro, magari su attività più strategiche, no? Più meno operative. E mi permette di fare dei passi in avanti che magari prima non riuscivo a fare.
Tante parole, questo lo metterò come telefono
è un messaggio potente perché tante delle realtà, piccole realtà italiane, secondo me non crescono proprio a causa di una mancata delega e la mancata delega secondo me dipende anche da un grande ego dell'imprenditore o di chi da lui. Quindi cioè, la soluzione va cercata con lo psicologo forse, cioè lavorare sull'ego.
Ma infatti è un po' quello che ti dicevo prima, no? Io lo facevo perché sono un perfezionista, quindi sì, cioè, il motivo è proprio quello, cioè ogni volta che tu deleghi qualcosa è comunque un bel passo indietro che devi fare, no? Se parliamo proprio di orgoglio, di quello che dicevi tu prima, nel momento in cui io dico questa cosa non la faccio io, la farà Giuseppe, sto dicendo, Raffè, fatti da parte, questa non è roba tua, Giuseppe è l'esperto di quella roba, che si tratti dell'ebook o di qualsiasi altra cosa, quindi devi proprio imparare, no? A essere in pace con te stesso sul fatto che tu non puoi fare tutto, non sai fare tutto, è meglio così, fortunatamente.
Yeah, io credo proprio ogni tanto sia anche un discorso non solo del io sono meglio di te, quanto più, ti dico, nel mio personalissimo caso, ora molto di meno, però io di base, come mia personalità, sono una persona che ha pochissima fiducia nell'umanità in generale, cioè io non mi fido di nessuno. E quindi questo mi porta a dire non tanto che so farlo meglio di te, ma ho paura che tu non sappia farlo e basta, quindi siamo in due a non saperlo fare.
E questo è un aspetto importante, e anche qui lo superi solo sperimentando. Io ricordo che appena iniziai a pensare di voler delegare le cose, la primissima persona a cui delegai una cosa fu un disastro. E quindi mi venne quell'effetto lì, no? Proprio quella cosa che hai detto tu, Lorenzo, cioè lo sapevo, ho fatto una cazzata, meglio che me lo facevo io, risparmiavo tempo, risparmiavo soldi. Poi in realtà, come dire, ci ho riflettuto un attimo a freddo e ho detto no, non è questo il ragionamento, è che semplicemente non ho trovato la persona giusta. Quindi anche quella paura la superi sperimentando. Magari non sarò io la persona giusta per lavorare con te, non sarà il prossimo, non sarà nemmeno il prossimo. Magari dopo un tot trovi una persona della quale ti innamori, con la quale lavori benissimo, che è un bravo professionista o una brava professionista, con i tempi che vuoi tu, i costi che vuoi tu, no? Le competenze che vuoi tu, e a quel punto ti inizi a instaurare proprio un tipo di rapporto diverso. E alla fine sì, è tutta una questione di fiducia, è la parola giusta, è quella che dice, è tutta una questione di fiducia, ma l'unico modo per sapere se una persona si merita o no la nostra fiducia è che dobbiamo dargliela, cioè non hai altro modo, ci deve deludere, è solo così capiamo che non meritava la nostra fiducia, non c'è altro modo, e quindi devi fare quel saltino di fede, che è fondamentale però, ed è anche quella la base della sperimentazione, perché altrimenti non lo fai mai, no? Nemmeno questo. Aspettate che mi sta scaricando la batteria, attacco il cavetto, altrimenti mi muore in diretta il portatile.
Ma magari, diciamo, delegando piano piano, un pezzettino alla volta, un po' alla volta, invece che delegare tutto, vai, riduci il rischio.
Ci sono,
l'ho attaccato. Sì, sì. Siamo comunque in dirittura d'arrivo della live, quindi vedo che c'è una domanda.
Vai, prendiamo.
La metto qui. Ah, ok, presa. Sperimentare. Esiste una connessione tra il growth hacking e quello che il movimento ha già...
Assolutamente sì, Angelo. C'è un bell'articolo sul mio blog, vai su raffaelecato.com e cerca Agile, e troverai un articolo dove io faccio vedere le origini comuni, no? Un pochino le correlazioni. Assolutamente sì, il growth hacking è una metodologia agile, no? Agile è una parolona che indica un milione di cose, quindi i concetti alla base sono esattamente gli stessi, e non solo nel growth hacking e nell'agile, sono gli stessi che poi ritroviamo nel mondo lean, nel design thinking, nel DevOps, ci sono in tutte le metodologie che si sono diffuse negli ultimi 15-20 anni. I concetti alla base sono quelli là, è quella roba lì, cioè le origini sono quelle comuni alla fine. Quindi sì, le somiglianze, le connessioni che avevi individuato tu ci sono, e non è un caso. E perché? Perché originariamente parte tutto da lì. E c'è un bel articolo sul mio blog dove approfondisco questa cosa. Alla fine sono un po' 3-4 pilastri, no? 3-4 punti chiavi, quindi le iterazioni veloci, la centralità dell'utente, il lavorare con i dati, il lavorare in maniera ciclica, eccetera, eccetera. No, sono dei concetti che ritroviamo spesso in parecchie delle metodologie che si sono diffuse poi negli ultimi 15-20 anni.
Su questo voglio raccontare un piccolo aneddoto di quest'estate. Eravamo io e Giuseppe, stavamo discutendo sul funnel che stavamo creando, e quindi si discuteva sull'activation. Io dicevo, no, è quel punto quando si passa dal marketing al prodotto, e Giuseppe diceva, no, ma è quando lo passo da una parte all'altra. E quindi stavamo discutendo su queste cose qua, e alla fine, dopo un'ora di discussione, la sintesi è stata, ma vogliamo fare filosofia o vogliamo lavorare e utilizzare praticamente questi framework per il nostro scopo, e alla fine del nome, cioè, poco ce ne importa.
Assolutamente, e questo è quello che dico sempre ogni volta che mi arrivano domande del genere. Quando mi arrivano domande del genere, io dico, guarda che la risposta non serve a nulla, non te la do perché non ti serve. Quello che ti serve è smettere di perdere tempo appresso a queste pippe mentali, iniziare a lavorare. L'unica cosa che conta poi è applicarle le cose, no? Non cercare di fare il filosofo del growth hacking. Dobbiamo sempre adattare i framework alle aziende, non il contrario. Non è che ci leggiamo un libro, un manuale, cioè ci sono scritte 3 cose, allora dobbiamo fare esattamente quelle 3 cose, esattamente in quell'ordine. No, prendiamo quello che c'è di buono e che è utile nel nostro caso, può essere utile per il nostro progetto, per il nostro business, lo adattiamo a quello che è la nostra realtà e portiamo a casa i risultati. Quella è l'unica cosa che conta. Poi il resto, come dire, è bello per le chiacchierate, ma non quando si deve scendere nel concreto e portare risultati.
Poi tanti libri di growth hacking sono stati già scritti, quindi ok, diciamo, la cosa è superata.
Ma io ogni libro che inizio lo apro con le cose che sono scritte qui dentro, non sono scolpite nella pietra. Queste sono mie idee, spero che possano aiutarti, spero che possano funzionare, prenditi quello che ti serve e il resto ignoralo. È così, cioè deve essere molto personale l'esperienza, ma è l'approccio che ho io quando leggo il libro di qualcun altro. Non leggo mai un libro e mi trovo d'accordo al 100% con una persona, con, no, con un autore, con uno speaker, con... c'è sempre qualcosa, in, ma pure nei grandi nomi di cui sono appassionato, da, che ne so, Gary Vaynerchuk, Simon Sinek, che ne so, chiunque, no? Seth Godin, proprio veramente i grandi guru, così. Ci sono a volte cose che leggo e dico, sta cosa no, non mi convince, no, su sta cosa non sono d'accordo, no, sta cosa la farei diversamente, e così via. Sarebbe strano il contrario. Non dobbiamo andare alla ricerca del consenso, no? Non dobbiamo andare alla ricerca del pensiero unico, ah, questa cosa è la soluzione universale, la ricetta per tutti quanti, no. Dobbiamo essere molto pragmatici da un lato e molto agnostici dall'altro, quindi faccio quello che funziona e il resto lo scarto, è dell'approccio che uso con i contenuti degli altri e dell'approccio che voglio che gli altri utilizzino con me, no? A volte mi scrivono queste cose, Raffaele, ho letto questo articolo, ho visto questo video, ma ti devo dire che dei quattro punti che hai elencato, sul quarto non sono completamente d'accordo. Io faccio, meno male, altrimenti mi inizierei a preoccupare, no? Stiamo diventando una setta se siamo sempre tutti quanti d'accordo con quello che dico io, non voglio che sia così. Cioè, altrimenti ci dimentichiamo l'importanza del pensiero critico.
Vero, vero, assolutamente. Condivido al 100%. Super.
Allora, c'è un'ultima riflessione di Angelo. Poi c'è anche chi crede di avere le competenze in buona fede, poi si scopre che lui non le ha, o quello che serviva non era quello che si era deciso all'inizio. Credo faccia riferimento al punto della delega.
Alla delega, assolutamente, capita, no? Però è parte del gioco. Come dicevamo prima, non, cioè, anche se tu ti trovi a lavorare con qualcuno che è incompetente o proprio un cretino, un mascalzone, poi manco puoi prendere quel caso, no, per generalizzare e dire, ah, allora non lavorerò mai più con nessuno perché siete tutti quanti dei cretini, siete tutti quanti degli incompetenti. Sono degli intoppi che ci sono lungo la strada, perché abbiamo detto sperimentare lo richiede, è inevitabile questa parte qui. La bravura nostra deve essere poi, no, di riuscire a capire chi sono le persone giuste, in questo caso perché parliamo di persone, da portarci dentro, con le quali collaborare. Lì, per esempio, una cosa che per me fa sempre tanto la differenza è avere un minimo di passaparola, no? Avere un minimo di raccomandazioni, di referenze della persona. Io ad oggi i miei collaboratori li trovo così, cioè sono tutte persone che mi ha consigliato qualcuno di cui mi fido, no? E quindi sfrutto il network. Mi fido di Giuseppe, se Giuseppe mi consiglia una persona che ritiene in gamba, io a quella persona una chance gliela do volentieri. Perché? Perché mi fido di Giuseppe. E questo aiuta un pochino a fare un minimo di selezione. Poi è chiaro, non significa che tutte le persone che mi consiglierà Giuseppe saranno dei grandi professionisti, perché magari qualcuno potrebbe trovarsi male con me, però quantomeno fai un minimo di selezione all'ingresso, no? È una cosa che a me aiuta tantissimo quando devo scegliere qualcuno.
Ottimo. Allora, noi abbiamo fatto un'ora di chiacchierata. Io l'ho trovata molto interessante, mi sono divertito un sacco e ti ringrazio, Raffaele, per aver accettato di partecipare. Magari in futuro ci sarà possibilità di fare altro insieme. Ah,
quando volete. Grazie a voi dell'invito e della bella chiacchierata.
Grazie, Raff.
Raffaele, è stato un piacere, grazie mille.
Grazie a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao. E grazie anche a chi è rimasto con noi fino alla fine. Ciao ciao.
Buona serata.
Ciao ciao.